No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, la premiata ditta della Casa Magrelli è stasera puntualissima alle 19 qualche... Io ho un 19.01, quindi do per buono quello che vedo sul mio orologino. Io sono Enrico Magrelli, forse ci riconoscete perfettamente dalla voce, e ora passo al mio socio di conduzione, Steve Della Casa. Ciao Steve.
Allora, sono qua, caro Enrico, sono qua, oggi è il giorno che precede gli esami a Torino, è il giorno che sta per iniziare Torino Film Festival, incomincerà domani, da domani cominceremo a raccontarvi i film che dovrebbero essere visibili appunto da domani su My Movies, e quindi ci prepariamo a quello. Oggi abbiamo una puntata con ospiti preclari e quindi di questo sono molto fiero e molto orgoglioso. Avrete delle sorprese, vedrete.
No, sicuramente molte sorprese. 335-5634-296, se frequentate i social dove Hollywood Party, come Radio 3 naturalmente, è presente, sapete già quali sono gli ospiti importanti che avremo questa sera, con cui parleremo di cinema, parleremo anche di film, parleremo di un libro che ha a che fare con il cinema. 335-5634-296, se volete naturalmente così interagire, scriverci, segnalarci delle cose che avete visto, non al cinema purtroppo, il cinema prima o poi dovranno riaprire, noi siamo davvero molto fiduciosi. Io stanotte appunto ho letto un paio di notizie che arrivano dagli Stati Uniti che non sono particolarmente esaltanti per certi versi. Allora, adesso no, da un po' di anni, Steve, utilizzano, invece di dire facciamo di nuovo quella storia, usano questa parola reboot, no? Che a volte appunto insomma viene voglia di trasformarla in italiano in qualcos'altro, e quindi rimettono mano a Scream. Onestamente non capisco perché, cioè capisco solo per fare degli altri incassi, perché forse potrebbero fare una bella riedizione degli Scream esistenti, però vabbè, però non diventerò mai manager di una delle ex major hollywoodiane, su questo non c'è dubbio. Mentre il Wonder Woman 1984 si temeva che slittasse come tantissimi altri film, in Italia dovrebbe arrivare intorno alla metà di gennaio, negli Stati Uniti uscirà invece in contemporanea, lo stesso giorno, nelle sale che sono aperte. Lì, come sapete, il contagio continua ad essere veramente un problema molto molto serio, e lo stesso giorno quindi nei cinema che sono aperti, ma anche su un'altra piattaforma. So che per alcuni dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, la piattaforma è quasi una parolaccia, no? Però la piattaforma è quella della HBO Max, e quindi è un tentativo, no? Utilizzare tutti gli spazi possibili di visione, e in un momento come questo in cui c'è l'epidemia è chiaro che bisogna abbonarsi per i cittadini statunitensi, ma anche per gli italiani o i tedeschi o i francesi, però ho un cinema non lontano da casa o vicino a casa chiuso, ho una gran voglia, ho la curiosità di vedere questo film, e danno la possibilità di vederlo. Poi su questo si può ragionare all'infinito, certo. Naturalmente queste erano le piccole due notizie che arrivano dagli Stati Uniti.
Allora, tu hai notizie che arrivano dagli Stati Uniti, vedi la differenza intrinseca. Io invece ho una notizia che arriva da Caraglio, in provincia di Cuneo, quindi siamo molto più
siamo global e local, questa è la prerogativa.
Allora, la mia notizia riguarda la mostra Un set alla moda. Allora, a Caraglio c'è un ex filatoio che è stato ristrutturato dalla Fondazione Arte, è un posto bellissimo che ho avuto occasione di vedere, vale veramente la pena di andarlo a vedere perché è un esempio di riutilizzo di una struttura industriale straordinario. Hanno fatto una mostra che si chiama Un set alla moda, l'hanno fatta col Museo del Cinema, e ogni giovedì, quindi oggi per esempio, caricano un video con un'intervista con un professionista del grande schermo. Oggi è il turno di Elisabetta Gianni, che è una docente qui all'Accademia di Belle Arti e si occupa di costumi. Gli altri sono Vito Martinelli, che è un sound designer, Fabrizio Anastasi, che è un mago della post-produzione, e Federico Mazzola, che è produttore che lavora abitualmente con Davide Ferrario, insomma, così. Quindi sono delle interviste a loro fatte proprio lì dove c'è questa mostra. È un posto bellissimo, uno può cominciare a guardarselo in video, poi magari andare a visitarlo, tanto è gratuito l'ingresso, quindi non ci sono particolari controindicazioni. Bene,
le notizie, sì. Vabbè, anche questa mi sembra una notizia molto molto interessante. Sono arrivati già due messaggi al 335-5634-296 che ti leggo mentre sta arrivando anche la musica. Allora c'è Nadia che dice: quando sento la voce del dottor della casa la serata prende una bella piega, mentre Franca ci abbraccia e dice che è una lettrice accanita del cartaceo e quindi non rinuncia mai al Mereghetti annuale.
Che cantava Send Me the Pillow You Dream On. Questa canzone era contenuta nella colonna sonora di Vice, e Vice è un film che piace molto a quel critico che prima la nostra ascoltatrice citava come una presenza indispensabile cartacea sulla sua scrivania. Benvenuto quindi a Paolo Mereghetti.
Grazie.
Ciao Paolo.
Ti piace questa presentazione entusiasta? Ti piace questa
veramente
presentazione?
Molto.
Allora, per una volta abbiamo disturbato Paolo Mereghetti non per chiedergli un favore, un commento, un intervento e così via, ma perché siamo noi a celebrarlo, perché in questi giorni è uscito finalmente il nuovo dizionario dei film, che, come diceva appunto la nostra ascoltatrice, è un oggetto che non può mancare non solo nelle case dei cinefili, anche semplicemente di quelli che vanno a cercarsi magari un film in televisione, che guardano il programma della sera o che magari vogliono andare al Cineforum quando riaprirà, però non sanno di che film si tratta. Insomma, un libro che è fondamentale proprio a questo scopo. Paolo Mereghetti, ci racconti quali sono le novità di questa nuova edizione del Dizionario dei Film?
Ma diciamo che le novità sono che ci sono circa 3.000 schede nuove, diciamo, probabilmente, se non le ho contate così, ma 2003-2004 di film che non c'erano prima, cioè film che sono usciti in questi due anni oppure che abbiamo recuperato perché, come dire, film del passato che è giusto mettere, magari perché escono in DVD o cose di questo genere, e poi ci sono circa 500-600 schede rifatte, perché i film vanno rivisti, vanno rivalutati, ripensati, e qualche volta si cambia il giudizio oppure si cerca di fare una scheda più bella, più chiara, più approfondita, con più notizie. E poi naturalmente ci sono delle voci tematiche nuove, ci sono, cioè, diciamo, quelli, in quei momenti in cui approfondisco un argomento, c'è una nuova voce dedicata a Gianni e Pinotto, perché abbiamo rifatto, rivisto tutti i film di Gianni e Pinotto e rifatti tutti. C'è una voce molto bella sui corti diretti da Buster Keaton, che così chiude la trilogia. La volta scorsa c'era stata Stanley Olio e quella prima ancora c'era stata Chaplin. Ci sono due schede sui film usciti nel mondo dei fumetti, presi dal mondo dei fumetti DC Comics e Marvel, ma soprattutto c'è una mega scheda definitiva, scusate l'orgoglio, su Star Wars. Veramente abbiamo fatto un lavoro, mi sembra, monumentale, non soltanto rifacendo tutte le schede dei film, mettendole a posto, ma mettendo il punto definitivo su questa scheda. Secondo me la Disney non avrà il coraggio di sfruttare ancora il franchise che ha comprato a caro prezzo, perché noi abbiamo messo il punto finale.
Su questo ho delle perplessità, Paolo, perché la Disney,
soprattutto sui forse... comportamenti della Disney, anch'io
esatto, quindi magari ti costringe a fare una parte in un'altra puntata. Volevo chiederti una cosa: tra i film nuovi che sono entrati ci sono anche film che è stato possibile vedere solo sulle piattaforme?
Sì assolutamente, ormai è già avevano già cominciato due edizioni fa, e quella scorsa ce n'erano molti, e qui ce ne saranno penso 200 o 300 di film che si sono visti solo sulle piattaforme, perché ormai il cinema passa anche attraverso le piattaforme, e quindi abbiamo cercato di selezionare con una certa larghezza, naturalmente non tutti perché è impossibile, ma con una certa larghezza i film che hanno magari un regista importante oppure un'attrice, un attore importante, per aiutare appunto queste visioni, che spesso sono dei titoli abbastanza strani. Devo dire che quando uno scorre le piattaforme, queste stesse piattaforme non gli danno molti elementi per capire a che film vanno incontro. Ecco, il Mereghe ti aiuta. Scusa.
Certo, non c'è dubbio. Ma è giusto, nel momento in cui poi dopo uno finalmente porta in porto un grande lavoro, avere un po' di orgoglio del proprio lavoro mi sembra il minimo. Ascoltiamo una clip che abbiamo scelto, e tra i tuoi film del cuore, almeno così abbiamo capito.
Coraggio, provi anche lei. È un'acustica meravigliosa. Era un antico oratorio, sa? Vede? Là ci sono le tombe di 3 papi e 7 vescovi. È tutto pieno di morti qua dentro. Oh, nel 1781 questo oratorio è diventato un vero auditorium per concerti vocali e strumentali. Tutte le corti d'Europa ce lo invidiavano. E sa perché? Per l'acustica. Sentito? Il suono è limpido, senza eco, l'ideale per sentire musica, senza riverberazione. Su quel podio sono passati i più grandi direttori d'orchestra. Era un punto d'arrivo per loro. E che musicisti, e che pubblico che c'era! Venivano ministri, ambasciatori, sacerdoti, si portavano lo spartito. Scusi, per seguire la musica. E quante belle signore, eleganti, scollate. Mi fate i dispetti? Che profumo che c'era. Era tutta un'altra aria. Oggi il pubblico non è più così. Ma lo sto annoiando con tutte queste chiacchiere.
Allora, Paolo Mereghetti, questo è uno dei tuoi film preferiti.
Facile.
Ma non è un quiz, ovviamente.
No, peccato. Però
poi ti so annunciarlo tu, se vuoi.
Era prova d'orchestra, è una delle schede che ho rifatto, certo, per questo dizionario.
Posso che hai dire consigliato, anche... E che hai consigliato per chi sta a casa durante il lockdown, no?
Se non vado errato. Esatto, perché è un film da, secondo me, da rivedere. Quando è uscito fu subito, come dire, stretto nella polemica politica, un film di destra, un film di sinistra, vogliamo la rivoluzione perché poi i musicisti si ribellano, oppure vogliamo la restaurazione, la palla che butta giù tutto. Invece secondo me c'è qualcosa di un po' diverso di queste cose, c'è una voglia di spingere un pochettino a riflettere sulle nostre azioni che Fellini aveva molto presente, che allora fu un po' scivolò via, e invece a rivedere, perché diciamo la verità, a rivedere i vecchi film si impara sempre qualcosa, e ho imparato, certo, anche vedendo questo Prova d'orchestra.
Certo, si impara qualcosa, che non vuol dire che si debba rivalutare tutto, perché c'è una tendenza, quando i film sono lontani, a farli sembrare più belli. In realtà a volte invece uno li rivede semplicemente più brutti di come uno li aveva lasciati. Insomma,
è
questo,
importante. È verissimo. Succede spesso rivedendo certe cose.
No, proprio anche degli shock, a me è successo anche quello. Senti, Paolo Mereghetti, allora, andando, diciamo, per ordine alfabetico, un altro dei tuoi film tra i migliori di sempre, Akira, e adesso magari ne sentiamo un brano. Mi piacerebbe che tu lo presentassi, cioè dicessi in poche parole perché nel dizionario del Mereghetti questo film ha una presenza, un ruolo, una votazione importanti.
Dopo la clip presenterò.
Okay, allora sentiamola.
L'altro giorno un giovane ricercatore universitario mi ha chiesto se ci troviamo davvero sulla soglia di una nuova forma di evoluzione della specie umana, un'umanità trasformata in pura energia e dai poteri illimitati.
È tutto questo che ci costringe a riflettere sul fatto che in questo momento la civiltà ci appare bloccata da ostacoli invisibili, giganteschi passi all'indietro nell'evoluzione dell'uomo verso l'eternità e la redenzione, ultimo incubo che la scienza non può fugare. Non riesco a credere che i politici oserebbero tentare ancora la sorte.
Questo appunto era un momento di Akira, una scena di Akira. È arrivato un messaggio, ne stanno arrivando molti e naturalmente non così, li stampiamo. Mereghetti, un dizionario, un amico che dà consigli indispensabili. Questo è Silvia che lo scrive. Allora, perché Grazie. Akira, Paolo Mereghetti?
Beh, diciamo che c'è una qualità visiva straordinaria. Il risultato, che è molto diverso dal fumetto, è però, come dire, pieno di un livello, di un'animazione assolutamente straordinaria e visionaria, come dire, che mette insieme cyberpunk, atmosfere noir e iconografia post-atomica, diciamo, per sottolineare qui. E poi mi permetto di autocitarmi, quando nella scheda dico che lo splendore visivo non va a scapito del pessimismo apocalittico dell'autore, che emerge con potenza e denuncia un sistema dove politica e militarismo hanno creato una struttura sociale instabile e disfunzionale. Cioè, in qualche modo è un fumetto che è capace anche di farci pensare, di farci riflettere con la forza delle sue immagini e della sua costruzione. Mi sembrava giusto, come dire, onorarlo con 4 stelle.
E mi sembra effettivamente una scelta azzeccata. Senti, Paolo Mereghetti, prima la prima ascoltatrice che ha scritto per festeggiare il tuo arrivo sottolineava come lei voglia avere il libro lì sul tavolo. Come cambia il Mereghetti nell'epoca in cui, diciamo, si tende sempre più a avere le cose online?
Nei secoli fedele.
rimane dei secoli fedeli.
No, è chiaro che l'editore sta pensando a un'edizione online. Il problema è un pochettino la paura della pirateria, perché quella rimane sempre un problema, perché poi, come dire, questa cosa funziona, non posso metterci la pubblicità tra le pagine, e quindi quello è un problema complicato. Però devo dire che sono molto legato all'idea del libro di cartaceo, perché appunto uno cerca Akira, guarda Akira e poi scopre che la scheda dopo è Alabab Monroe, una storia d'amore, e poi c'è Aladdin, e poi c'è Alambrista, e poi c'è Alamo, cioè nel senso che una scheda, spero, tira l'altra, come le ciliegie. Uno va a cercare un film nel computer, come dire, online, uno guarda un film, esce quello e è contento, e invece qui gli viene voglia magari di sfogliare, e poi apre e poi torna indietro, e poi salto magari nel film, nella scheda di Akira, naturalmente cito alcuni film, vabbè, è facile, cito Blade Runner, certo, cito 2001 di nello spazio, e uno magari ha voglia di andare a vedere le schede su quei film. Io continuo a pensare, certo, come dire, sono un nativo pre-digitale, pre-digitale, che però i libri abbiano ancora una loro bella qualità.
Con me sfondi la porta aperta, Paolo Mereghetti, perché io... Se leggo qualcosa online me la dimentico dopo 5 secondi, se ho il libro davanti me lo
sottolineo, insomma,
mediamente mi ricordo quasi, sì, ma poi me lo ricordo, poi se l'ho letto su un libro me lo ricordo, se l'ho letto online posso cancellarlo completamente e essere territorio. Bene, questo per dire che il dizionario...
Siete due ragazzi del Novecento.
Esatto.
Vabbè,
ragazzi. Siete ragazzi,
c'è da vantarsi.
Ma non c'è
certo,
dubbio,
certo. C'è da vantarsi anche di essere vivi, che è già qualcosa.
Vabbè.
Allora, Paolo Mereghetti, tuo dizionario dei film è un compagno fedele, utile, nei secoli fedele, nei secoli anche utile. Ti ringraziamo per questa nuova versione, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti disturberemo come sempre in continuazione, quindi a presto come sempre, e ti salutiamo con un altro brano sempre dalla colonna sonora di Vice, che finché hai amato, e quindi appunto amerai anche se risentirne la colonna sonora. Ciao Paolo Mereghetti, a presto.
Ciao Paolo, ciao, ciao, buon lavoro.
See Arky telling Tex, got a job for him out in California, digging oil wells. All he needs is a shovel. Arky, tell him Tex got a job for him out in California, selling used cars, just waiting for the suckers. Dear Oaky, if you see Arky, tell him Tex got a job for him out in California, picking and grinning all them country clubs every Saturday night. Now he'll be lucky if he finds a place to live. There's orange juice fountains flowing for those kids of his. Dear Oaky, if you see Arky, tell him Tex got a job for him out in California, digging oil wells. All he needs is a shovel. Digging oil wells. All he needs is a shovel.
Allora, questo appunto, come ha ripetuto spesso Dan, Dear Hockey, sempre da Vice, film davvero prezioso e fondamentale, vedetelo se non l'avete visto. Tra l'altro è arrivato un messaggio al 3355634296 in cui appunto Maria Grazia scrive: buonasera miei cavalieri del tardo pomeriggio, ieri sera grazie a voi abbiamo visto L'Alligatore, intrigante, questa sera proseguo. Maria Grazia e i suoi pelosini, quindi immagino siano cagnolini o gatti. Ora voglio parlarvi di un altro film che proprio da oggi è in streaming. Le ho contate, mi pare siano 8 o 7 le piattaforme sul quale lo si può vedere, però appunto il regista che è con noi, sto parlando di Shadows, Ombre, Carlo Lavagna. Ci sei, Carlo? Buonasera.
Ciao, buonasera.
Io ne ho contate 8, ma sono di più o di meno di piattaforme sulle quali passa il tuo film, il tuo secondo film.
Ma più o meno la cifra è quella, non ne ho contate tutte, sono circa 8, ma se vuoi diciamo quelle più, diciamo, Chili.
Sì,
Amazon,
no, citale
Sky.
Perché
sì,
allora Chili, Sky, dicevi.
Sky, sì, Sky Premium, Chili, Amazon Prime, poi Apple, Google, queste io so, poi ce ne saranno altre.
No, certo, intanto non è che dobbiamo fare l'elenco, però almeno diamo dei riferimenti. Questo è il tuo secondo film, come dicevo, il tuo primo film si chiama Arianna, è di pochi anni fa, era passato, se non ricordo male, le giornate degli autori, Carlo, mi pare, vero?
Sì, erano le giornate degli autori.
Erano lì. Allora, aiuta i nostri ascoltatori a capire in che mondo veniamo trasportati. È un film.
E soprattutto fino a che punto si può raccontare questo mondo.
Perché... È così, ci pensa lui e si ferma dove crede.
Esatto,
a te, Carlo Lavagna.
Sì, grazie. È un film che unisce due generi fondamentalmente, il thriller psicologico, il post-apocalittico, però su uno sfondo di un coming of age, ok? Quindi di un romanzo di formazione, un film di formazione. Ed è la storia di una mamma che vive con due figlie, diciamo, in un albergo abbandonato nei boschi non meglio identificati forse dell'Inghilterra. Comunque il film ovviamente lo dico, è stato girato in lingua inglese, quindi con attori inglesi, attrici inglesi, sono tutte donne, e diciamo che racconta l'emancipazione, mettiamola così, in maniera thriller di queste ragazze da questa figura un po' oppressiva della madre, ok? Quindi diciamo è un po' si lega a quello che avevo fatto in precedenza con Arianna, cioè lo studio dell'emancipazione, un po' dell'identità, anche se vuoi, anche se qua è in chiave di genere. E questa cosa mi divertiva molto, quindi insomma ho provato a unire questi due mondi.
Carlo, sei stato perfetto, secondo me hai dato un'idea, il genere di riferimento e l'atmosfera. Ora noi proponiamo, tu lo sai a memoria, però i nostri ascoltatori no, una scena proprio dal tuo film Shadows.
Ok, Alma. Hey, can you hear me? It's okay, I'm here. Alma, come on. Your hair is brown. Your nose is bigger. Your cheeks are red, like strawberries. That dream again.
Mm-hmm. Appunto, questa è una scena dei Shadows, come avete sentito. Una cosa, al di là delle atmosfere e di questa coesistenza di generi, Carlo Lavagna, che citavi, una cosa che sicuramente colpisce immediatamente è la bravura di tutte le attrici. Sono, come dicevi prima, un universo femminile, è un universo femminile recintato rispetto a un mondo in cui può essere accaduto o meno, questo non ve lo diciamo, qualcosa. E io mi concentrerei sulle due più giovani, ma non perché una delle due è figlia di un'attrice famosa. Come hai lavorato con loro? Come le hai individuate e trovate?
Allora, individuate, allora innanzitutto sì, sono state bravissime e mi ha consentito lavorare con delle attrici così brave, senza nulla troppo, diciamo, le altre attrici con cui avevo lavorato, anche nel poter sviluppare le scene in maniera rapida e così dare maggiore ritmo al film cambiando inquadratura, perché loro riuscivano in due, veramente a volte in due, massimo tre chat a fare le scene perfettamente. Le ho scoperte attraverso un casting. Io stavo cercando delle giovani attrici in quel mondo, e vi racconto un piccolo aneddoto sulla protagonista, che è Mia Tippleton, che, vabbè, diciamolo, è figlia di Kate Winslet, ma io non lo sapevo quando l'ho incontrata. E devo dire che lei era venuta per fare un provino sul ruolo di Alex, cioè della sorella minore, non della protagonista. A fine giornata lei doveva tornare a Londra, noi eravamo a Dublino che dovevamo fare appunto i cast lì, lei stava tornando in aeroporto, io non avevo ancora trovato dopo appunto settimane di ricerca la protagonista, chiedo a lei, a Mia, di tornare, fortunatamente non era ancora ripartita, torna da noi dall'aeroporto di corsa trafelata, prende questo stralcio, impara al volo in 10 minuti questa scena che era difficilissima perché aveva dei passaggi emotivi molto complessi, e in maniera mostruosa, cioè da pelle d'oca, ha fatto questa scena come nessun'altra che se l'era preparata l'aveva fatta prima di lei, quindi in quel momento ho detto va bene, il film sarà con lei.
E beh, questo mi sembra un ottimo motivo di casting. Carlo Lavagna, tu prima, parlando di Shadows, il film di cui stiamo parlando, che sarà appunto disponibile da questa sera sulle piattaforme, dicevi che è un thriller ma anche un romanzo di formazione. Aggiungiamo a questo che è un film claustrofobico girato quasi tutto all'aria aperta. Allora, sono due sfide abbastanza importanti, mettere insieme degli elementi che sulla carta sembrerebbero essere opposti l'uno all'altro, no?
Sì, allora l'intento era quello di trovare innanzitutto una... Poi è girato all'aria aperta, ma è girato in un grande albergo. Quindi l'intento era quello di trovare un posto claustrofobico, ma che avesse, che desse spazio alle ragazze di muoversi, comunque ai nostri protagonisti di avere dei ruoli che anche rispecchiassero un po' la loro emotività, cioè come se fossero uno specchio dell'anima di questi personaggi, che sopravvivono in un mondo non si sa se è finito, post-apocalittico, un po' covidiano, diciamo, e devono un po' sopravvivere. Ecco, l'idea era di cercare di dare claustrofobia, creando un recinto che è appunto questo bosco, questo fiume che non si può oltrepassare, questa frontiera, e allo stesso tempo dare movimento alle ragazze. Questo noi abbiamo provato a farlo appunto in questo albergo, in questi boschi dell'Irlanda, insomma, è stato una sfida, e dall'altra parte appunto la sfida di rendere il giorno notte, cioè di rendere, certo, il giorno, no, capito?
La famosa notte americana sulla quale anche Truffaut ha lavorato a modo suo. Carlo Lavagna, noi ti ringraziamo per il tuo intervento. Come dicevamo, Shadows è sulle piattaforme a partire da oggi. Ti auguriamo ogni bene e ti salutiamo con un altro brano dal tuo film, per l'appunto Shadows.
Grazie. Prego.
Forgive us, mother, for breaking the sacred bonds that bound us, having sinned in arrogance, making our days as black as night and our nights as pale as an autumn morning. Thank you, Mother, for giving us everything, even when everything was taken away. So when the sun goes down, you make us one with the night, one with life. Bless you, Mother, for protecting us against the evil that threatens our borders, giving us the dark to shelter us and the river to guard us. Thank you.
Allora, questa è Song of the Earth da The Dark Law of the Mountains, sono i Popol Vuh con Florian Freak, spero si pronunci così, non lo conosco, l'ho scoperto ora. Ora vogliamo parlarvi di un libro che abbiamo trovato, sì, è un libro vero e proprio, è un romanzo breve, un racconto lungo, si chiama Arrivano le film ed è scritto da Elisabetta Lodoli, che nella sua vita fa la regista in genere, ed ha anche i disegni di Antonella Selva, pubblicato da da Minerva, ed è ambientato, ciao Betta, bentornata ad Hollywood Party.
Ciao Enrico, ciao
Betta.
Ciao,
allora siamo a Bologna, sono gli inizi del Novecento e appunto è il momento in cui non solo a Bologna ma in tutta Italia, in tutto il mondo arrivano le film, proprio perché Betta, molti dei nostri ascoltatori lo sanno, però perché questo titolo e perché poi appunto i film in versione femminile, diciamo così.
Ecco, questo l'ho scoperto mentre appunto costruivo questo racconto sull'arrivo del cinema a Bologna. Ho scoperto che si chiamavano le film, questo perché film è una parola di origine inglese e vuol dire pellicola, e quindi hanno pensato allora che non le chiamavano le pellicole ma le film femminili. E questo credo sia andato avanti fino agli anni 30, poi
sì,
il cambiamento.
E poi dopo
si sono.
C'è stato un cambiamento di genere lessicale, proprio. Insomma. Certo.
Sì.
Allora, nel tuo racconto c'è Esperia, che è una bambina che ha un nome importante, poi Betta Lodoli ci racconterà perché si chiama così, e c'è questo rapporto speciale, assoluto, forte, emozionante. Con la nonna, e c'è questo rapporto che è un rapporto quasi nel racconto topografico con questa città, no? In cui alcune piazze che conosciamo avevano un altro nome, in cui in una via molto importante, a un certo punto, se non ricordo male, si aprono sei sale cinematografiche. Allora mi sono venute parecchie curiosità, ovviamente non te le sottopongo tutte. Esperia, la ragazzina, ha il nome della, appunto viene in mente la nonna perché pensa ad un'attrice nata in provincia di Forlì. È realmente esistita? Io non sono andato a controllare.
Sì. Esperia era lo pseudonimo di Olga Mambelli, che è stata un'attrice cinematografica italiana, una diva del moto, che era nata a Bertinore e poi però
io
a Roma.
Sì.
E lavorava per la Cinet, ecco, anzi si sposò, fu la protagonista di un film che si chiamava Zuma del 1913 e si sposò con il barone Fassini, che era penso uno dei fondatori della Cinet.
E questo per quanto riguarda Esperia, il nome della bambina protagonista
con l'H
di
davanti.
Con l'H davanti.
Sì, faceva molto esotico, insomma i nomi delle attrici erano molto immaginifici, così come immaginifiche erano appunto le film di cui ci parla Betta Lodoli, Arrivano le film, che peraltro è contenuto in una collana che si chiama Fatterelli Bolognesi, che trovo un nome di collana straordinario, insomma, che pur non essendo di Bologna mi viene voglia solo per quello di leggermi anche tutti gli altri Fatterelli. Ma detto questo, perché ti ha affascinato in modo così particolare questo periodo, questa golden age dell'arrivo del cinema, in cui diciamo il cinema era la grande novità che in qualche modo avrebbe cambiato per sempre il mondo dello spettacolo, non solo in Italia?
Allora, questo in realtà fa parte di un compito che mi è stato dato dalla curatrice di questa deliziosa collana di racconti, che io conosco da tanto tempo, che si chiama Tiziana Roversi, che mi ha detto: io voglio, mi piacerebbe se tu scrivessi un piccolo racconto legato a Bologna e al cinema. E allora ho pensato, perché questa collana si rivolge a bambini, diciamo, sono libri che nascono per bambini tra gli 8 e i 12 anni, diciamo, e ha l'intenzione di far conoscere anche la storia passata di Bologna attraverso personaggi famosi o eventi. Quindi io ho detto: va bene, cinema lo faccio io. E quindi ho incominciato a ricercare e ho scoperto che appunto tante cose della mia città che non conoscevo, e in questo periodo agli inizi del Novecento, in cui si trasforma, insomma, diventa una città moderna, è un momento di grande progresso tecnologico e arrivano anche le film, cioè vengono, soprattutto la cosa che mi ha colpito, la quantità di sale cinematografiche che poco alla volta vengono costruite in città. E la prima era molto divertente perché l'avevano costruita dove c'era prima il mercato del pesce, e quindi non erano riusciti naturalmente a far sparire l'odore del pesce le prime visioni, quando ancora, diciamo, il cinema muto era un fenomeno cosiddetto da baraccone. Si svolgevano in questo ambiente, diciamo, non perfettamente profumato, e c'erano appunto, un pubblico assisteva alle varie comiche. Io però appunto parlo invece di una passione, l'odorama, esatto, un odorama. Però io invece racconto una passione, la storia di una passione, di un sogno di questa nonna giovane che proietta sulla nipote il desiderio di diventare, certo, una diva del muto.
Certo.
E naturalmente è un riferimento cinematografico. È chiaro, a me, non so a voi, vi faccio la domanda.
No, non ci fare la domanda, ti prego. Cioè, nella cosa del provino, stiamo raccontando tutto il racconto, non vale.
Non vale.
Mi fermo qui. Però ecco,
possiamo dire che però l'amore c'entra. Infatti, adesso noi non a caso abbiamo detto questa frase, perché adesso sentiamo un brano, visto che prima giustamente Enrico Magrelli ti ha presentato come una regista, perché tale sei, ma l'amore c'entra, è un tuo film.
Silenzio. Silenzio. Come mai la mia violenza si è espressa nei confronti delle persone alle quali voglio più bene? E questo mi sono chiesto.
Allora l'ho presa, l'ho trascinata al di fuori della visibilità dei bambini e, mettendole appunto una mano sul collo, l'ho inchiodata.
Ti senti frustrato, non accettato, non coinvolto, non considerato. Ti cominciano a sudare le mani, senti freddo, cominci a tremare e poi scatta a 10 la curva della rabbia.
Mia moglie stessa è stata quella che mi ha detto: guarda che stai oltrepassando ogni limite.
In definitiva mi sentivo giudicato un mostro.
Io ho imparato a guardare le forme di violenza a 360 gradi, ma tutti quelli che parlano di violenza ne vedono soltanto una. Vedono quella della televisione.
Questo appunto è un brano di uno dei film diretti da Elisabetta Lodoli, Ma l'amore c'entra, con la quale però stiamo parlando invece di questo racconto che è uscito per i tipi di Minerva, Arrivano le film. Tra l'altro, tra le tante cose che ci sono in questo racconto, Betta Lodoli, c'è anche la storia non fortunata della Felsina Film.
Sì, uno dei pochi esempi, un progetto che non ha appunto visto, non è proseguito nel tempo, di produzione cinematografica a Bologna, perché se Bologna è, lo è tuttora insomma, una città, si può dire, di consumo, di spettacolo, dal punto di vista produttivo non è mai riuscita a essere, da produttivo cinematografico, non è mai riuscita a diventare un polo di produzione cinematografica a livello nazionale. E quindi ho preso, diciamo, questa... Voi state chiudendo, ma io vi ringrazio molto anche di quella citazione cinematografica che non mi aspettavo, perché è di umore diverso dal libro, che invece è allegro.
Certo che è molto allegro.
È solare, certo.
È più solare del documentario sulla violenza contro le donne.
Ogni tema, ogni argomento deve avere il suo... così, la sua giusta atmosfera. Grazie Elisabetta Lodoli, grazie.
Grazie
infinite.
A voi. A presto, buon lavoro.
A presto, presto.
Buona
grazie.
Serata, ciao.
Ciao Elisabetta.
Prego, Steve.
Siamo alla fine. Allora, tra poco c'è Tre Soldi, Albergo Visconti, La pandemia vissuta dai giovani medici di Francesca Berardi, che è da non perdere. Possiamo dire che la trasmissione di oggi è stata valentemente supportata da Francesca Levi e Maddalena Gnisci, che sono le curatrici del programma. In redazione c'erano Riccardo Amorese, Alessandro Boschi e Erika Favaro. Al telefono abbiamo avuto Paolo Mereghetti, Carlo Lavagna e Betta Lodoli. Naturalmente ringraziamo tutti i tecnici di Via Asiago, sia chi era in studio, sia i tecnici della sala controllo, e naturalmente tutto questo però senza Enrico Magrelli non sarebbe mai successo.
Senza l'altra metà di Enrico Magrelli, Steve della Casa, siamo una ditta con la e-commerciale, quindi ci dovete così amare o sopportare così. A domani.